Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno.
E buonasera.
Questa è Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Istruzioni per l'ascolto. Questa è una trasmissione animalista, antispecista e vegan. Ci occupiamo qui di creare uno spazio culturale, emotivo, culinario, filosofico, musicale, tutto cruelty free. Siamo una piccola redazione smilza ma motivatissima che cerca di raccontare la cosiddetta questione animale in tutte le sue sfaccettature,
a partire dalla cronaca e dalla vita quotidiana di ciascuno.
In questa puntata manderemo in onda due tra i migliori servizi che abbiamo realizzato nella storia di questa trasmissione. Uno è quello sulla capretta Giacomina, l'altro è un'intervista realizzata con Enzo Maiorca. Ma ci sarà spazio anche per una rassegna stampa, per tornare sulla figura di Gandhi e per una ricetta di cucina. Partiamo subito con i contenuti di oggi. Sappiamo che il capretto è la vittima sacrificale per eccellenza. Oggi vi parleremo di Giacomina, una capretta domestica che, grazie alla sua amica umana Mirtilla,
è scampata alla teglia con patate e sta conducendo una vita intensa, spensierata e dispettosa nella pianura padana tra Parma e Reggio Emilia.
Permesso? Buonasera.
Buonasera, ciao.
Buonasera.
Cara.
Allora, siamo qui con la signora?
La signora Mirtilla.
Signora Mirtilla, dunque, vedo che nel giardino di casa sua c'è una bellissima capretta.
Si chiama Giacomina.
Da quanto tempo ha questa capretta?
Saranno 7-8 anni che ce l'ho. È la prima cosa che faccio al mattino, la vado a prendere nella sua stanza, che c'ha la sua stanza tutta sistemata. D'inverno gli metto la lampada che riscalda e poi c'è il telo e lei sta al caldo, poi viene fuori, perché lei sola non ci può stare. Se non la vedo al mattino presto mi fa morire l'ansia. Io la devo vedere perché io e lei parliamo. E poi lei esce con me e tutto il giorno ce l'abbiamo qui in cortile. Lei accompagna mia mamma perché mia mamma è disabile. Poi naturalmente le fa anche un sacco di dispetti.
Cioè che dispetti le fa?
Avendo il cestino nel deambulatore che ha dentro tantissime cose, le sue cose personali, si porta un giornale, un libro, e lei naturalmente le fa di tutto finché non le ha vuotato il cestino, al che si sente mia mamma che urla: Mirtilla, ven a veder che lavor, la ma porte via tutto. È vero, è una cosa, tutti i giorni immancabilmente è una sceneggiata. Poi le fa delle gran risate, lei, la Giacomina, fa delle risate a mia mamma come per dire te l'ho fatta. Tutti i denti ti mette fuori, tira su tutto il labbro superiore, no? Ti mette fuori i denti, ti fa capire che t'ha fregato.
E ti ha fregato effettivamente.
E in effetti ti ha fregato.
Giacomina sta mangiando una sigaretta. La notizia è che mangia la sigaretta, la sta masticando per intero, incluso il filtro.
Tutto, le piace da morire.
Non ci posso credere.
Sì, sì, è una grande fumatrice, come del resto noi in famiglia, è vero già? Già, lei è proprio la mia bambina, lei è una... Luigi, metti via quelle sigarette lì, per favore.
Questo è per il marito, non è per la capretta. C'è una battaglia tra Giacomina e il marito della signora Mirtilla. Il marito brandisce una scopa, ma non mi sembra che la capra sia in grande soggezione.
Ma figurati. Quando d'estate io faccio pulire la Molly dal parrucchiere.
La Molly sarebbe il cane.
Il cane. Le faccio tagliare il pelo perché ha il pelo lungo. D'estate la faccio pulire. Quando veniamo a casa, lei non riconosce più la Molly. Si mette lì nell'angolo, aspetta che la Molly passi e lei giù botte da Orbi.
Però, insomma, i cornetti fanno male.
No, delle volte me la fa anche piangere. È attenta, lei sa tutto, è attenta a tutto, guardala. Da, guarda cosa ha portato il papà.
Giacomina sta mordendo un angolo del giornale. Mangia il giornale,
sì.
Davvero? D'altra parte i giornali, per la qualità che hanno, le notizie oggi quasi quasi se lo meritano. È la fine
anche
che
di
si
più.
Meritano e anche
di più. Veniva qui un uomo che mi aiutava nei giardini di là. Gli ho dato un calcio in testa e gli è volato via il cornino. Sanguinava.
Ma voi gli avete detto qualcosa a lui?
L'ho picchiato. Gli ho dato una sberla e un pugno, poi gli ho detto vai a casa. Dopo lei era tanto spaventata. Noi abbiamo tribolato a andare là a convincerla di uscire, che non sarebbe più successo niente di grave.
Che impressione vi fa a Pasqua ora mangiare il capretto?
Non lo mangio. No. Ma sai quanti me l'hanno già chiesta prima che la volevano mangiare? Delle volte ho paura. Quando andiamo via chiudiamo i cancelli, ma ci sono quegli individui lì che circolano. Che lei mi vede che io sono cambiata, che ho una borsa in mano. Allora lei impazzisce, fa degli urli, si butta anche per terra, fa degli urli disperati. Lui mi aiuta, io corro in macchina, chiudo e parto. Però al ritorno te stai sicuro che io la becco. E quando passo con la borsa della spesa lei me le dà.
È vendetta.
Ma se non avessi lei io qui, che mi fa ridere, ma che mi tiene su di morale.
This old world may never change the way it's always been. I know all the ways of war, cannot change it back again.
I've been searching for the dawn.
Parliamo di pesci? Quelli sì, veramente, nei bassi fondi della piramide specista, al punto che non hanno alcuna individualità e vengono descritti come pescato. Quindi la loro unità di misura è in chili e non in numero di capi, come invece viene fatto con gli altri animali da reddito.
Abbiamo intervistato Enzo Maiorca, campione italiano di apnea, ex pescatore accanito, il quale ci ha raccontato come un incontro vis-à-vis con una cernia ha completamente cambiato la sua vita e il suo modo di vedere gli abitanti del mare.
Era il 1967 ed ero un accanito pescatore subacqueo. Se non che un bel giorno di quel settembre del 67 mi è capitato, ero in apnea, di sparare una cernia. E la cernia si è arroccata dentro la sotana con l'aiuto delle sue possenti mandibole, che usa allargare nella tana in modo che il pescatore, anche se tira con tutte le sue forze, non riesce a tirarla fuori. La cernia era una grossa cernia che si è rivelata anche essere molto combattiva. L'avevo già colpita, la profondità era relativa perché si era notato un 14-15 metri, però lei era un pesce, io ero un uomo immerso in un ambiente che non era il mio. E allora, dopo aver lottato contro la cernia da sconfitto, ho cercato di rendermi conto di come questa cernia fosse incastrata nella tana per eventualmente agire contro le sue stesse mandibole, e ho passato il palmo della mia mano destra lungo la sua gola, chiamiamola così, verso il suo ventre. Arrivato a un certo punto nel far questa manovra, la cernia ha scagliato contro il palmo della mia mano destra il suo cuore, ed era un cuore che io ho sentito pulsare terrorizzato, impazzito dalla paura. Non mi era mai capitato di sentire fino allora un cuore di pesce terrorizzato. Quella volta l'ho sentito, e quella volta, per la prima volta nella mia vita, ho capito che fino ad allora mi ero comportato da barbaro sul fondo del mare, perché avevo dispensato, avevo distribuito morte in un ambiente in cui la morte allinea abbondante, però per necessità di sopravvivenza. io non dovevo sopravvivere con quella cernia, perché il mio mangiare in superficie l'avevo, il mio cibo l'avevo, quindi non mi serviva per vivere né per sopravvivere, era soltanto il gusto balordo di arrecare morte in un ambiente che io amavo e amo immensamente, il mare.
Sometimes I think about Saturday's child and all about the time you and me were running wild. I've been searching for the dolphins in the sea. Sometimes I wonder, do you ever think of me? This old world may never change. This old world.
Riprendiamo la descrizione della bozza di riforma della caccia, non ufficiale, ripetiamo, e quindi suscettibile di revisioni, dal comunicato congiunto diffuso da EMPA, LAC, LAV, LIPU e WWF Italia. La caccia da attività ludica diventa una pratica che per legge concorre alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, dimenticando gli impatti che determina sulla conservazione della biodiversità. Un vero e proprio atto autoritario, scrivono le associazioni, che senza alcun tipo di condivisione con il mondo esterno a quello della caccia, impone a tutti un'attività che la maggioranza della popolazione ormai non condivide. Gli altri punti. Si estendono enormemente le aree cacciabili, riducendo in alcuni casi azzerando le regole di vieti. Le regioni sono obbligate a ridurre le aree protette se ritenute eccessive, secondo una interpretazione della legge che il Consiglio di Stato ha più volte ritenuto errata, prevedendo addirittura un potere sostitutivo del Ministro dell'Agricoltura. Vengono riaperti gli impianti di cattura dei richiami vivi. Le specie che possono essere catturate passano da 7 a 47. Quindi milioni di animali oggi liberi finiranno all'ergastolo. Viene eliminato ogni limite nel possesso di uccelli da richiamo provenienti da allevamento. I controlli diventano sostanzialmente impossibili, favorendo il bracconaggio e il traffico di animali. Viene consentita la caccia nelle aree demaniali come spiagge, zone dunali, foreste, praterie, con enormi rischi per escursionisti, villeggianti, ciclisti. Viene cancellato ogni limite alla costruzione di nuovi appostamenti fissi di caccia, con impatti sul turismo e sull'inquinamento da piombo dei pallini nei boschi. Le gare di caccia con cani e fucili sono consentite anche di notte e nei periodi di nidificazione. Nelle aree private la caccia potrà essere esercitata senza regole. Viene riconosciuta la licenza di caccia ai cittadini stranieri e non è prevista alcuna formazione dei cacciatori stranieri sulle regole italiane. Si aumentano i periodi di caccia che vengono estesi oltre febbraio, che è un periodo di migrazione prenuziale e nidificazione. Diventa possibile l'aumento delle specie cacciabili da parte della politica senza alcuna verifica preventiva dal punto di vista scientifico. La caccia sarà consentita anche dopo il tramonto, con l'impossibilità di distinguere le specie e con enormi pericoli per la pubblica incolumità. Sarà consentita la braccata anche sui terreni innevati, così da poter seguire le tracce degli animali, e si disturberanno tutti gli altri, nonostante siano in condizioni di difficoltà. Le guardie giurate di banche e supermercati potranno uccidere animali. Sono infine previste sanzioni fino a 900 euro per chi protesta contro le uccisioni di animali durante le attività di controllo, mentre non è prevista alcuna modifica dell'impianto sanzionatorio, penale e amministrativo volta a reprimere il bracconaggio e il traffico di animali selvatici. Questi punti della riforma della caccia annunciata, secondo le associazioni EMPA, LAC, LAV, LIPU, WWF Italia, si tratta di un testo intriso di ideologia ed estremismo filovenatorio, che di fatto regala ai cacciatori la fauna selvatica e le aree naturali che la Costituzione riconosce come patrimonio di tutti e delle future generazioni, facendosi beffe della scienza e dei diritti dei cittadini. Ancora, le associazioni scrivono che la devastante riforma governativa, elaborata sotto dettatura delle frange più estreme dell'associazionismo venatorio, presenta elementi di palese incostituzionalità e contrasta con le direttive europee in materia. Ma evidentemente tutto questo non sembra interessare il governo Meloni. accontentare un proprio elettorato di riferimento vale l'uccisione indiscriminata di centinaia di milioni di animali, la privatizzazione della natura e nuove procedure di infrazione che non saranno pagate né dai ministri né dai cacciatori, ma da tutti i cittadini italiani. Il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, in un intervento sui social, ha parlato di bugie di fronte alla pubblicazione delle bozze, ma non ne ha smentito il contenuto. Semmai ha precisato che la proposta dovrà seguire un suo iter, con il passaggio in Consiglio dei Ministri e poi la discussione in Parlamento, dove ci saranno le audizioni consuete di esperti e associazioni, fino all'approvazione finale. Il ministro ha aggiunto che negli ultimi 30 anni praticamente tutte le forze politiche, così Lollobrigida, seppur da prospettive non sempre omogenee, hanno richiamato la necessità di aggiornare e migliorare una norma oggettivamente datata e per molti aspetti incongruente con successive modifiche normative di carattere nazionale e internazionale. Questo è il ministro. Va da sé che le associazioni venatorie, oltre ai produttori di armi e munizioni, in questi giorni stanno festeggiando. Fra l'estrema destra e l'universo dei cacciatori si è ormai formato un asse d'acciaio, anzi di piombo, che dovrà essere contrastato con tutti gli strumenti disponibili: la mobilitazione culturale, l'azione politica, gli interventi legali, con tutte le difficoltà del caso. A cominciare dalla necessità di scuotere dal loro torpore le opposizioni parlamentari e buona parte del mondo ecologista, rimasti finora silenti.
Gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Se fossero tutti come te, il mondo sarebbe invaso dagli animali.
Dai, mangia il pesce, i pesci mica soffrono.
Tanto gli animali sono già morti, mica li uccidi tu.
Quando guidi però i moscerini li uccidi, eh?
Dai, prendilo un pezzo di formaggio, tanto non ti vede nessuno, non lo diciamo mica.
È impossibile che tutto il mondo diventi vegano. Cosa mangerebbero gli esquimesi? Dedichiamo a tutti gli esquimesi in ascolto la ricetta di oggi.
La scorsa puntata vi ho dato la ricetta per fare la margarina in casa, così da essere sicuri di non incappare nell'olio di palma. Oggi vediamo come utilizzarla in una ricetta base di pasticceria, in versione vegan, la pasta frolla. Gli ingredienti sono 300 g di farina, 50 g di fecola di patate, 100 g di zucchero di canna, 150 g di margarina fatta in casa, 90 ml di latte vegetale o di acqua, la scorza di mezzo limone o arancio grattugiata, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, un baccello di vaniglia, un pizzico di sale. In un recipiente unite la margarina, l'acqua, lo zucchero, la vaniglia, la curcuma, la scorza di limone e il sale. Insomma, tutti gli ingredienti ad eccezione della farina e della fecola. Impastate il tutto con molta energia e quando tutto sarà ben amalgamato aggiungete la farina e la fecola. Lavorate rapidamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. È importante non lavorare troppo la farina affinché non si rompa il glutine. Questo darà maggior friabilità e croccantezza alla frolla. In caso contrario tenderà a diventare elastica. Formate un mattoncino, spolverizzatelo con poca farina e lasciatelo riposare in frigorifero almeno per un'ora prima di utilizzare la vostra pasta frolla.
Tutto quello che posso dire è piccolo e senza proporzione con la grandezza di Gandhi. Gandhi, come Shantideva, Patanjali, Milarepa, l'autore del Vijnana Bhairava, è presente vivo in me, direi, continuamente. La sua vita e il suo piccolo libro Antiche come le montagne sono inesauribili. Mi ha formato, foggiato, orientato, diciamo anche ritoccato. Io lo vedo come uno dei più grandi politici della storia, insieme a Akhenaton o Ashoka, sovrani che hanno saputo essere anche sovrani dello spirito. Lo vedo come un'icona storica suprema della Ahimsa, la non violenza, che lui ha saputo creativamente traghettare dall'ascesi individuale antichissima, quella dei rinuncianti, all'azione collettiva moderna. Lo vedo come un'incarnazione della Mahakaruna, la grande compassione universale buddista, estesa individualmente a tutti gli esseri, soprattutto agli esseri senzienti. E non a caso è stato il maestro di Capitini, il grande italiano. Ha ottenuto con la forza della verità, Satyagraha, l'indipendenza dell'India dagli inglesi, ma ha sempre detto che un'indipendenza politica senza perfezionamento morale non lo interessava, non era una vera liberazione. Ha esposto eroicamente la sua vita fino a morire martire per mano di un correligionario fanatico. Certamente è stato un genio della ragione morale. Qui sottolineo la parola ragione. Era profondamente religioso, ma subordinava ogni religione alla ragione. Ha avuto grandi avversari già in vita, non i piccoli detrattori attuali. Avversari come Rabindranath Tagore, che lo criticava per il suo scarso interessamento all'arte e all'alta cultura, come un marxista di cui adesso mi sfugge il nome, che lo criticava perché non faceva la rivoluzione violenta, e soprattutto come Ambedkar, l'intoccabile, il fuori casta, diventato buddista razionalista, iconoclasta, ha compiuto il più grande atto iconoclastico della storia, bruciando i Veda in pubblico e riportando il buddismo in India, che era stato esiliato per secoli e secoli. Ambedkar, il padre della Costituzione indiana, che trovate in tutti i crocicchi dell'India con la Costituzione sotto il braccio. Il pensiero di Gandhi, lui lo sapeva benissimo, è cocciuto, un aggettivo che lui usava, non sono originale, sono cocciuto e spesso discutibile, ma proprio il jainismo, che è la sua matrice culturale, lui è del Gujarat e ha una mamma jainista, il jainismo insieme all'induismo insegna la pluralità di prospettive. Quindi Gandhi in quello che dice è cocciuto ma assolutamente non assolutista. L'India di oggi, l'India della corsa alla occidentalizzazione e modernizzazione, lo celebra come padre su tutte le banconote, come Mahatma, Bapuji, Paparino, ma non lo segue. Penso che molte sue idee sulla tecnica, sull'economia, sull'essenzialità nello stile di vita e nei consumi siano al tempo stesso antiquate e progressiste, come distanziamento dall'ideologia dello sviluppo illimitato che ci seduce e ci travolge. La sua non violenza resta un faro luminosissimo, un necessario appello all'intelligenza e al cuore di tutta l'umanità. Il canto mattutino degli studenti e delle studentesse della sua università Vidyapith, fondata nel 1920, quel canto mattutino di ragazzi e ragazze seri, prima dei corsi di lezione, per me professore da una vita, è stato uno degli incontri più sublimi. Mi sono prostrato e ho detto: Dio è questo.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.